Buonasera a tutti. Oggi andiamo a toccare un tema molto molto impegnativo, importante. E vi chiedo proprio un surplus di preghiera innanzitutto, perché se tutto è grazia, anche le cose che affronteremo oggi, che andremo a dire, sono frutto della grazia, quindi chiediamo veramente lo Spirito Santo, l'abbiamo già invocato con l'ora media, perché possiamo penetrare questo tema fondamentale. Oggi affrontiamo la fede e voi capite che non stiamo scherzando, perché la nostra vita è una vita di fede, cioè il cristiano vive di fede, quindi comprendere cos'è la fede, approfondirla è importante. Quindi vi chiederei proprio un'attenzione forte e una pazienza grande, nel senso che un tema del genere non è esauribile in un'ora, ma neanche in una giornata, richiederebbe forse una settimana o forse un anno, non so. Quindi è impensabile che in un'ora, in 50 minuti stamattina, riusciamo a sviscerare il tutto. Io vi chiederei allora una piccola aggiunta, come ho fatto l'anno scorso qualche volta e anche l'anno prima. Io parlerò circa adesso un'oretta, poi ci interrompiamo un attimo per prendere una boccata d'aria, per ossigenarci il cervello, e poi vi chiedo ancora un po' di tempo. Penso che sia l'unica volta quest'anno che facciamo così, ma è necessario per vi renderete conto di cosa andiamo a toccare stamattina. Poi, come al solito, alla mezza c'è il pranzo, al pomeriggio le 2:30 riprendiamo con un pomeriggio, secondo me, personalmente molto bello, perché andremo a leggere testimonianze di ciò che diciamo al mattino, quindi un pomeriggio intenso, di alto livello, ecco, a livello contenutistico, quindi un pomeriggio bello, impegnativo, e concluderemo tutto come al solito verso le 4 qualcosa con l'Eucaristia. Quindi la messa la facciamo da quest'anno al pomeriggio, non più al mattino. Bene, dopo questo possiamo cominciare. In bocca al lupo. La fede. Che cos'è la fede? Cerchiamo di dare, sarebbe bello, ieri sera ho fatto questo incontro a un gruppo di giovani, stesso tema, e essendo in pochi ce l'ho fatta a chiedere, no? Cos'è per te la fede? Adesso non possiamo perché siamo in molti, quindi diventerebbe troppo lungo, però non so se riusciamo almeno a porci la domanda, no? Che risposta darei io a questa domanda, capitale, che cos'è la fede? Proviamo, dentro di voi, ciascuno di voi per 5 secondi, provi a pensare che cos'è per me la fede. Intanto vi scrivo. Una definizione che ci aiuterà durante la mattinata. Fede è la risposta a qualcuno ritenuto come affidabile, che è venuto a visitare la mia povertà. Ecco, prendiamola per buona come definizione generale, ripeto. La fede è la risposta di conseguenza l'accettazione, il sì, a qualcuno ritenuto come affidabile, quindi come buono, come l'amore, ovviamente non mi affiderei, che è venuto a visitare, a riempire, a partecipare della mia povertà, della mia debolezza. Prendiamolo come definizione generale. Ma andiamo là dove la fede cristiana, la nostra fede, perché la nostra è una fede cristiana, sicuramente saremo sulla fede cristiana, anche se la fede ha un aspetto fortemente antropologico, lo vedremo dopo, verso la fine, vedremo che noi viviamo di fede, anzi diciamo subito, va così. Se noi ci pensiamo un attimo, noi siamo l'uomo, la creatura, è un animale, possiamo dire, affidabile, nel senso che si affida necessariamente nella sua vita. Noi viviamo di fede, non facciamo ancora un discorso religioso. Tutto ciò che noi facciamo è un affidarsi a qualcuno, altrimenti se non ci affidassimo, nessuno saremmo qua dentro, non potremmo starci. Non avremmo preso l'auto per venire stamattina, non avremmo fatto colazione, no? Perché? Perché chi ce lo dice che l'architetto che ha pensato a questa struttura non sia stato un incosciente? Allora io mi fido, perché fede e fiducia, io mi fido dell'architetto che l'ha pensato, dei muratori che hanno costruito, del materiale che è stato usato, se no non sarei mai entrato per dentro. E se io ho preso un mezzo stamattina, che può essere l'auto o un autobus, mi fido della casa costruttrice, che non è stata una mafia incosciente che ha messo assieme le cose così, oppure dell'autista che non è un tossico, che non è un disgraziato, che mi portava illeso qui. E stamattina mi sono mangiato le fette biscottate pensando che la casa produttrice non ci ha messo dentro del veleno. No? La nostra vita è un fidarsi continuamente, altrimenti non ci muoveremo di un passo. Anzi, non saremo neanche fermo, perché chissà chi ha fatto l'asfalto, il pavimento, non si è fatto un incosciente, che si può aprire in ogni momento. Guarda, sarebbe drammatico. Quindi vedete che noi viviamo continuamente, ci fidiamo di qualcuno che ci ha preceduto. E ci affidiamo anche se non comprendiamo. Se io accendo la luce in questa struttura, mi fido che se schiaccio si accendono le luci e non mi preoccupo di capire cos'è che permette che dall'interruttore si accendano le luci, quindi cosa c'è dentro il neon, qual è la forza, no? Diventeremo matti se per ogni gesto vorremmo capire cosa c'è dietro, comprendere tutto. Cioè ci fidiamo di coloro che ne sanno più di noi, per esempio degli elettricisti, dell'ingegnere che ha pensato le luci e così via, no? Voi capite che queste cose hanno una certa importanza da quello che andremo a dire, Adesso queste cose teniamole a lato e le riprenderemo più tardi. Andiamo là dove la fede è nata, dove la fede in qualche modo è cresciuta, la fede cristiana, cioè il mondo ebraico, l'Antico Testamento, la Scrittura, i nostri padri della fede. E cosa evinciamo da questo? Evinciamo innanzitutto che in ebraico la parola fede ha una radice che è questa qua, che ho scritto lì. Voi sapete che nella lingua ebraica non esistevano, nell'Antico Testamento, non esistevano le vocali. È una lingua soltanto consonantica, fatta soltanto di consonanti. E le consonanti, le vocali sono state aggiunte più tardi. Ora, la parola fede che noi incontriamo nell'Antico Testamento ha come radice proprio questa, tradotta, possiamo dire ecoresa, non tradotta, ma resa con queste due consonanti, MN. Cosa che è rimasta anche nella nostro linguaggio cristiano, perché la parola Amen nostra contiene proprio queste due consonanti. Amen. Non è altro che l'adesione, dire di sì, è un atto di fede quando diciamo Amen. Sì, credo, il sì. Ora, cosa indicava questa radice? Indica stabilità, sicurezza. In qualche modo è la radice di quella parola che indica l'appoggio su qualcosa che è saldo, o meglio, su qualcuno che dà sicurezza. E deriva da un verbo che indica il lasciarsi portare sulle spalle da qualcuno. La fede è proprio questo lasciarsi, per il mondo ebraico, per l'Antico Testamento in qualche modo, è l'atteggiamento del bambino che si lascia portare sulle spalle dal genitore, da qualcuno di cui si fida, di lasciarsi condurre, lasciarsi portare. Credere significa perciò per l'ebreo far portare il proprio peso da un altro. Di conseguenza porre la propria confidenza su qualcuno, affidarsi a qualcosa di solido. In questo modo l'uomo di fede è colui che abdica alla propria autosufficienza. L'uomo di fede nell'Antico Testamento è quello che dice: io non trovo in me, nella mia struttura, nella mia capacità, nelle mie forze, nella mia intelligenza, non trovo il fondamento per una vita compiuta. Quindi abdica alla propria autosufficienza, alle proprie capacità, e si affida a qualcuno che sta fuori di lui. E l'atteggiamento di qualcuno che dice: non basto più a me stesso, non mi basto più, ho bisogno di qualcuno che mi venga a visitare, che mi raggiunga e in qualche modo mi dica: ci sono io. Vedete che è proprio l'atteggiamento del bambino nei confronti della madre, nei confronti del genitore, che si sa non autosufficiente, non capace di poter vivere da solo, quindi trova l'essenza, il fondamento della vita in un altro. Quindi l'atteggiamento di fede è colui che sa che per vivere ha bisogno di relazionarsi con tu. Allora la fede che cos'è? La fede è anzitutto un fatto relazionale. La fede è relazione con tu che mi sta dinanzi e che mi viene a raggiungere, salvare, compiere, perché io non sono sufficiente a me stesso, non sono bastante. Da quello che vi dicevo, no, la definizione di Nietzsche: ho in me una povertà, mi riconosco non capace e ho bisogno. Ma cosa comporta questo? Perché ci sia fede ci vuole innanzitutto un primo momento che non è mio, ma è qualcuno che mi è venuto incontro. Capite? La fede è innanzitutto l'adesione, il sì, a qualcuno che per primo ha visitato la mia povertà. Perché se non ci fosse questo primo momento di questo qualcuno che arriva d'altrove e mi dice: io ci sono, adesso puoi fidarti, puoi affidarti, non ci sarebbe la fede se non ci fosse questo primo momento essenziale, necessario. E la risposta ad un tu che è venuto incontro a me per grazia. Cosa vuol dire per grazia? Gratuitamente. Non perché io me lo meritavo, non perché io sono bravo, non perché io sono santo, non perché io ho delle capacità, questo tu mi sei fatto incontro. Per pura grazia. L'altro, il tu, mi si è fatto incontro, mi si è fatto accanto, mi si è fatto vicino perché io mi potessi affidare. Ora, se l'autosufficienza è l'autodistruzione, il potersi affidare è la salvezza a questo punto. Quindi mi si è fatto incontro perché potessi in qualche modo uscire dalla mia povertà, dalla mia autodistruzione. Per questo che la fede è un dono, capite? È un dono perché? Perché mi posso affidare a colui che mi ha fatto il dono di farsi presente. Altrimenti se non ci fosse questa presenza d'altrove, io sarei rimasto nella mia estrema non autosufficienza. Mi sarei sentito morire. Non ci si può togliere da una buca da soli, tirandosi fuori per i capelli. Io ho bisogno di qualcuno che ci tragga fuori. E questo qualcuno si è fatto presente per grazia. Allora io ho detto che la fede è un atto relazionale. Se non c'è una persona, ovviamente questo tu è una persona, il Dio, Yahweh per Israele, Gesù Cristo per la fede cristiana, questo tu che mi sei fatto incontro, gratuitamente. Ora è un fatto relazionale, stiamo attenti che purtroppo molta fede viene intesa soltanto ancora oggi, no? E forse anche la nostra esistenza, si pensa alla fede come un credere a qualcosa, a dei contenuti di fede. Noi pensiamo che avere fede vuol dire credere ai comandamenti, credere a dei precetti, o peggio ancora, pensiamo che avere fede vuol dire andare a messa, avere fede vuol dire compiere tutte le cose per bene. No, questa non è fede. Cos'è successo? A un certo punto abbiamo confuso gli organi, due organi, noi abbiamo il cuore e la mente. E il cuore è preposto alla fede, è il cuore anzitutto. Ma quando abbiamo cominciato a fare della fede una questione di testa, abbiamo pensato che avere fede voleva dire pensare alle cose della fede. Abbiamo racchiuso la fede nel cervello, per cui avere fede vuol dire avere dei pensieri spirituali, vuol dire pensare tanto a Gesù e alla Madonna, pensare di essere buoni, pensare ai comandamenti, ai precetti. No, la fede non è un pensare, la fede è un fatto relazionale, è l'incontro con un tu che mi si è fatto dinanzi. La fede è questo, la fede è un abbandono. La fede dico sì, io ti riconosco come degno di fiducia e mi abbandono a te. Prendiamo la definizione di Solovyov, l'accento giusto, Solovyov. Per lui la fede è radicale riconoscimento dell'altro nella sua oggettività. Segnatevi questa definizione, anche se è un po' difficile, avete una vita di fronte per penetrarla bene. Radicale riconoscimento dell'altro nella sua oggettività, come vuole farsi presente, non come vorrei io che si faccia essere presente, siamo attenti, questo è fondamentale, ma sarebbe più fede. Allora fede è un fatto relazionale, che cos'è la fede? La fede è un'estasi, ecstasi, stare fuori di sé. La fede è io non c'entro più, o meglio, non sono più incentrato in me, ma riconoscendo te come fulcro, come fonte del mio essere, io mi abbandono a te. La fede è come estasi, è un fatto estatico, estatico, estetico. Bello. La fede è quell'atto che mi porta a non puntare più tutto su di me. Archimede diceva, datemi un punto fuori di me, su cui poter far leva e io risollevo il mondo. Ecco, la fede è riconoscere questo punto, questo fulcro dove fare forza fuori di me, perché se la riconoscessimo in noi, cosa facciamo? Non è possibile. La fede è aver riconosciuto il punto di forza, ecco. Ma cosa comporta questo? Comporta rinunciare a riconoscersi come fonte della vita. La fede è in qualche modo proporzionalmente riconoscere qualcuno fuori di sé e man mano espropriarsi di sé. Perché non si può servire a due padroni, come dice Gesù. Cioè non si può in qualche modo avere due punti di forza, capite? Allora man mano che mi ti riconosco come il mio tu, la mia forza, il mio principio, la mia sorgente, man mano che ti riconosco come il tutto, come la fonte dell'essere, io devo depauperarmi, io devo non riconoscermi più come fonte dell'essere, c'è poco da fare. E qui anticipo una cosa, qual è il dramma della fede? È il fatto che noi non ci crediamo a questa cosa, o meglio, ci crediamo di testa. Io adesso le cose ve le dico, voi le scrivete e penso che tutti concordino con le cose che sto dicendo. Ma il problema qual è? Che queste cose rimangono nella testa, sono belle cose, accidenti, queste sono belle. Ma il problema è che quando cominciamo a vivere, cominciamo a uscire da questa porta, cominciamo a relazionarci con gli altri, cominciamo ad andare a lavorare, cominciamo ad avere rapporti relazionali con gli altri, di lavoro, familiari, quando cominciamo a fare le scelte, allora io mi riconosco ancora come principio dell'essere, come fondamento, io che sono il centro dove attingere la forza, io sono il principio delle mie scelte, il criterio di scelta, sono ancora io. Queste cose sono belle. Allora cosa si è creato nella storia da Gesù Cristo ad oggi? Una dicotomia, una frattura tra la fede pensata e la fede vissuta. Una cosa è la fede di testa e una cosa è la vita pratica, la vita di tutti i giorni. E questo che noi cristiani dovremmo, questa è la conversione. Convertirsi cosa vuol dire? Vuol dire tornare a fare un matrimonio, un'unione tra la vita, tra la fede pensata e la fede vissuta. Per questo che Gesù continuamente nel Vangelo dice se non diventate come bambini le cose non vanno, ma non perché amasse i bambini, ma semplicemente perché il bambino è colui che sa che senza il genitore, senza l'altro, non è, non può vivere. Ecco perché dobbiamo diventare bambini. Non ritenersi più criterio delle scelte, il fonte dell'essere, non siamo sorgente, non possiamo autodissetarci, dobbiamo attingere a una sorgente che si è fatta presenza, che sta fuori di noi, lì che sta la vita, ma questo comporta la povertà, comporta il depauperamento, comporta proprio questo, una necessità, ho bisogno di te, perché io da me non ce la faccio, mia figlia. Secondo passo. Fondamentale, dicevo che la fine è dura per me, soprattutto a riuscire a rendere comprensibili queste cose. Voi già da sé, e l'avete già capito, che se, qual è la condizione sine qua non, cioè qual è la condizione per la quale io posso in qualche modo affidarmi a te, che sei, ti sei fatto presente, e che tu ti mostri a me come l'amore, come la bontà, perché altrimenti io col cavolo mi abbandono a te, se sei un ladro, se sei cattivo, se sei geloso, se sei invidioso, e sei un padrone, e sei un... no? Cioè io mi affido, ma questo vale anche nel rapporto interpersonale, noi a chi ci affidiamo? A chi ci abbandoniamo? A qualcuno riconosciuto come l'amore, come la bontà. Ci abbandoniamo a colui che è riconosciuto come l'amore, se no noi non ci abbandoneremo mai. E qui guardate che si spalanca un mondo, si spalanca qualcosa di grande. Ad esempio, il tentativo del male, del maligno, qual è stato fin dall'origine, fin dalla prima fase della Bibbia? Qual è stato? È gettare fango sul volto di Dio, perché gli uomini in questo modo non gli si affidassero più. Capite? Questa è la tecnica del male, la tecnica del maligno. Spettamente. L'uomo, se si abbandona a Dio, ha la vita. E no. Come posso fare? Getto discredito su Dio. Ora, se il maligno, il male, ti fa passare un Dio cattivo, padrone, geloso, invidioso, autoritario, vabbè, a un Dio così, voglio vedere quale uomo si affida. Infatti Eva ha smesso di affidarsi e si è fidata di un altro. Perché noi essendo uomini di fede, cioè abbiamo bisogno di affidarci a qualcuno, se non è uno è l'altro. Il problema è che da Eva in poi ad oggi questo velo di sangue Dio l'ha sempre avuto. C'è stato un momento della storia nel quale Dio in tutto l'Antico Testamento ha cercato di gettare via questa maschera di fango che il maligno e i maligni gli hanno gettato addosso. Guardate che oggi tutta la campagna anticristiana è semplicemente questa: gettare su Dio e sugli uomini di Dio un fango. Perché? Perché la gente in questo modo se ne va. Ora, Dio nell'Antico Testamento ha cercato, ha provato a recuperare il volto buono, come attraverso i profeti, attraverso i giudici, attraverso tutto l'Antico Testamento, ha cercato, è come se avesse detto: guardate il mio volto, io non sono quello che pensate che io sia, io sono buono. E gli altri hanno detto, gli uomini, no, non ti crediamo. Fino a quando non ha cercato, a un certo momento, nella pienezza del tempo, dice Paolo in Galati 5:5, nella pienezza del tempo Dio ha giocato la sua carta, l'ultima carta che aveva, l'asso nella manica. E chi è stato? Gesù di Nazareth. Ha detto, adesso vi mando mio figlio, l'ultima cosa che ho, la più preziosa. E il Dio incarnato, voi lo prenderete, lo distruggerete, vi farete del male, ma attraverso questo avrete a voi la vita. Io non ho altro, se non credete a questo punto, non crederete più. Vedete, ha giocato la sua carta come per dire, io sono buono, vi do mio figlio, fate di lui quello che volete, distruggetelo pure, uccidetelo, ma da questa uccisione verrà a voi la vita, voi assassini. Finalmente scoprirete che io sono buono, che non sono geloso, che non sono invidioso, che non sono cattivo. Perché gli uomini si potessero affidare a Dio, Dio aveva bisogno di essere credibile. E visto che solo l'amore è credibile, questo è un titolo di un testo di Fomana, visto che l'amore e solo l'amore è credibile, Dio ha dovuto manifestarsi come l'amore. Perché? Perché in questo modo gli uomini si potessero affidare, perché in questo modo avrebbero avuto la vita. Allora possiamo dire una cosa scandalosa, che il primo ad aver avuto fede è stato Dio nei nostri confronti. Dio ha compiuto il primo atto di fede, perché si è affidato agli uomini. Perché gli uomini si affidassero a Dio, perché gli uomini potessero affidarsi a Dio, abbandonarsi, lasciarsi portare sulle spalle, avere un centro di salvezza, di vita, perché gli uomini potessero arrivare a questo, Dio si è fidato degli uomini, si è affidato, si è messo nelle mani degli uomini. Perché gli uomini potessero mettersi nelle mani di Dio, Dio si è messo nelle mani degli uomini. Questo è l'amore, questo è l'amore, questo è il fatto relazionale, questa è la fede. Vedete, il primo passo è di Dio, Dio che si mette nelle nostre mani, Dio che si consegna, Dio che si lascia portare da noi. È bellissimo. Questo è straordinario. Nell'Antico Testamento noi abbiamo questo affidarsi degli uomini. Pian piano Dio si è, ecco, nell'Antico Testamento viene presentato questo Dio che si affaccia sulla terra degli uomini, no? Non ce ne esisteva il popolo di Israele, esisteva un gruppuscolo di persone al quale Dio si è fatto presente, si è comparso attraverso la sua parola, perché Dio è la parola, e quindi di conseguenza pian piano degli uomini si sono affidati, hanno detto, ma tutto sommato tra i tanti dei, perché erano tutti, non erano atei, erano pagani, cioè con tanti dei, a un certo punto qualcuno, ad esempio un Abramo, dice, un Mosè, comincia a dire, accidenti, ma questo Dio è diverso dagli altri. Questo Dio è diverso. È un Dio buono, è un Dio che si prende cura. Ma affidiamogli, o meglio, concediamogli fiducia, fede. Il primo che compare nella storia è Abramo. Questo Abramo che è nostro padre nella fede, viene chiamato nostro padre nella fede. E lui si affida a Dio, comincia a fidarsi a Dio. Abramo è una figura splendida, adesso non possiamo fermarci. Abramo sarebbe appunto il modello della fede, perché Abramo è l'uomo che ci indica, possiamo dire che chi si mette alla scuola di Abramo, chi ascolta Abramo, si mette alla scuola della fede, perché Abramo è questo uomo che si è affidato di fronte all'impossibile, si è fidato dell'impossibile, perché Dio gli promette una discendenza, ma non ha figli. Gli dice che gli darai una terra e lui non senza terra, parte. Cioè non ha, vedete, e qui pedagogicamente abbiamo un'indicazione importantissima. Fede, Abramo ci insegna che la fede matura proprio nelle circostanze più drammatiche dell'esistenza. Quando tutto crolla, quando non c'è più nulla da sperare, quando non c'è più nulla su cui poter contare, questo è il momento della fede. Abramo ce l'insegna. Guardate che questa cosa è fondamentale, importantissima. La fede matura proprio là, in quelle circostanze in cui tutto crolla, quando non c'è più via di uscita, quando non c'è più speranza, quando non c'è più tutto appoggia, figli, sicurezze, tutto crolla. Rimane il Dio amore che ti chiede l'affidamento, ti chiede di affidarti. Abramo ha fatto così. Abramo, Dio ad Abramo ha promesso un figlio dal quale sarebbe scaturito la discendenza. Ma Abramo ha una caterva d'anni, è vecchissimo. E Sara, sua moglie, è vecchissima. I due vecchi non possono avere figli. Ma fidati di me. Abramo si affida e nasce già. E poi gli dice, Abramo, va. Ma dove vado? Vai. E Abramo partì senza sapere dove andare, dice la gente. Abramo parte senza sapere dove andare, perché l'unica sicurezza era la parola di Dio. Dai, fidati, dai. Guardate che questa cosa è importantissima, perché la nostra fede o matura nelle circostanze disperate, cioè quelle quando tutto crolla, perché è molto facile avere fede in un Dio che non mi tocca, cioè che non mi chiede nulla. Quando io continuo ad avere le mie sicurezze, le mie appoggi, è molto bello avere fede, no? Non mi comporta nulla, certo, mi affido a Dio, mi affido a Dio, ma tutto sommato non entra, se faccio continuo a fare la mia vita, cosa mi affido a me? È affidamento. Da quello che secondo me siamo scaduti molto nella fede pensata, nella fede razionale, perché quando non abbiamo più avuto necessità di affidarci, allora abbiamo cominciato a pensare alla fede come contenuto, come gesto rituale, come culto. Vado a messa, faccio le mie cose, mi faccio battezzare i figli, no, però la mia vita tutto sommato non mi chiede fede in realtà, apparentemente. Ecco, la fede nasce proprio in questi momenti. Matura lì, matura lì. Possiamo dire che le circostanze più difficili, quando tutto crolla, la povertà, il vuoto. E guardate che Dio ci raggiunge, amo dire questa cosa, no? Dio ci raggiunge sempre là dove stiamo morendo. Dio ci raggiunge sempre là dove stiamo morendo. Ci raggiunge proprio, è come se ci conducesse fino al limite del baratro, come per dire, e adesso? Finalmente puoi affidare? Ha procrastinato la nascita di Isacco fino alla vecchiaia, quando non c'era più speranza. Elisabetta e Zaccaria hanno avuto Giovanni molto in là negli anni, ma ormai era sicuro che non potevano avere figli. Ma Dio è intervenuto proprio lì al limite. Maria ha avuto fiducia in colui che ha detto avrai un figlio. Ma com'è possibile? Non conosco un uomo. E fino a prova contraria, per avere un figlio ci vuole un uomo, no? Vedete? La fede che ti chiede un affidamento anche al di là della razionalità, della ragione in qualche modo, della scienza. Mosè è un altro personaggio straordinario. Mosè è quell'uomo che ha un compito immane, portare il popolo dalla schiavitù d'Egitto nella terra promessa. A un certo punto Mosè cosa fa? Si trova inguaiato. Perché? È davanti al mare. Davanti al mare. Quindi voi sapete la mare, il mare è la morte, il male. Quindi di fronte all'inferno. Di dietro all'inferno, perché lo stanno raggiungendo i soldati. E lui ha questo popolo, questo gruppuscolo di persone, ha questo gruppuscolo di persone e dice o mi hai fregato o qui ci deve essere una terza via. Mio figlio, il mare si alza. Mio figlio, il mare si alza. Io non ho più assi da giocare. Io ho l'inferno davanti e l'inferno dietro. Cosa faccio? Mi affido alla tua parola. Tu mi hai detto che mi condurrai lì. Dio è fedele. Dio è fedele. Ecco, avere fede in qualche modo è affidarsi al Dio affidabile. Il Dio che mi ama. Avere fede è questo dire di sì anche quando tutto grida no. Abramo, a un certo punto Dio gli chiede di sacrificare il figlio, di uccidere, di sgozzare Isacco, il principio della discendenza, è una cosa assurda, prima me lo dai per la discendenza, adesso me lo togli. E Abramo va su, sul monte Moira, alza il coltello, ma non per dimostrare a Dio quanto amasse Dio, questa è una stupidaggine, ma semplicemente perché si è affidato. È come se Abramo dicesse, io mi fido di te, tu sei l'amore, e non permetterai mai, visto che sei l'amore, sei la vita, di togliere la vita di un figlio. No, no, ma io mi affido alla tua parola. È assurda la tua parola. Facciamo un parallelo col Vangelo, eh? Cosa ci chiede? Quante volte Cristo ci chiede di alzare il coltello sulle cose che preferisco cambiare, sulle nostre sicurezze. Eppure mi affido. Il Vangelo è assurdo. Il Vangelo è contro natura. Il Vangelo mi rende odioso. Il Vangelo mi farà morire. Ma io mi fido della tua parola. Abramo alza il coltello perché sa che Dio è affidabile. Perché Dio è l'amore. Vedete dove porta? Non la fede, dove porta il sapere che Dio è la vita, che è l'amore, che è affidabile. Alza il coltello e Dio lo ferma, sia bravo. Ho visto che tu mi ami, cioè in questo senso tu sai che io sono il Dio fedele, il Dio affidabile. Alza e ferma il coltello. La fede è una parola che dopo le parole Padre, Figlio e Spirito, nel Nuovo Testamento è la parola che torna più di frequente. Nel Nuovo Testamento, nel Vangelo abbiamo, torna 242 volte la parola fede o credere. La fede è essenziale. Ovviamente adesso la fede cos'è? Affidarsi al Dio che si è reso affidabile in Gesù Cristo, abbiamo detto. Quindi la fede è sapere che Gesù, nato in Nazareth, il Figlio di Dio, la seconda persona della Trinità, è l'oggetto della mia fede, io mi abbandono a Lui. E Paolo dice una cosa bellissima: Gesù Cristo è l'Amen di Dio. Gesù Cristo è l'Amen di Dio, è il sì di Dio agli uomini. Bene. Allora la fede sarà affidarsi a Gesù Cristo. Vi leggo un passo di Alfaro, un teologo, probabilmente voi l'avrete anche sui fogli, ma è molto bello secondo me. Lui scrive: con questo aspetto l'uomo fonda l'esistenza su Dio stesso, fonda l'esistenza. Guardate qui, stamattina non stiamo parlando di noccioline, qui ci stiamo giocando tutto, ci giochiamo la nostra vita. La fede non è uno scherzo, la fede quella seria, della decisione di fede, ci giochiamo l'esistenza o da una parte o dall'altra, c'è poco da fare. Fondare l'esistenza vuol dire smettere di fondare su di sé. Con questo aspetto l'uomo fonda l'esistenza su Dio stesso, nel mistero della sua parola e della sua grazia, rinuncia a vivere di confidenza in se stesso, negli uomini, nel mondo, cioè non trovo più punto d'appoggio né su di me, né su di te, sugli uomini e neanche sul mondo. Per abbandonarsi assolutamente all'altro trascendente, l'assoluto, come amore, oltrepassa l'orizzonte dell'intelligenza umana e accetta come verità assoluta la rivelazione di Dio in Cristo. Esce dall'amore di se stesso e si abbandona alla grazia di Dio come garanzia unica di salvezza. È una decisione che implica una tensione dialettica, il rischio dell'audacia e la confidenza dell'abbandono. Vedremo dopo che non c'è fede senza rischi. Perché una fede certa non è più fede. No. Comporta sempre un margine di rischi. Ma io ho rischiato nel mio confronto, anzitutto. Perché l'amore è rischio. Questa frase, questo pezzettino che secondo me è splendido, perché raggruppa benissimo, l'avete sul fondo, poi ve lo do. Abbiamo detto nel Nuovo Testamento, la fede è quindi questo affidamento, questa fiducia. Anche quella fiducia in Dio che supera i limiti e le obiezioni della ragione umana. Ma com'è possibile? Non è ragionevole. Non è scientificamente provato, non conosco uomo. Maria è stata scienziata, conosce? In qualche modo, come dire, no. Scientificamente non è possibile. La fede è fiducia, ma fede è anzitutto anche obbedienza. Ecco un altro. Adesso andiamo per binomi. Abbiamo visto fede e fiducia, fede e affidamento, fede e obbedienza. Cosa vuol dire? Per cosa vuol dire obbedire? Bisogna riconciliarci con questo termine. E forse l'etimologia ci può aiutare. Kupakue in ebraico. Che vuol dire? Anzi, possiamo dire che obbedienza in ebraico in realtà è un altro verbo. Obbedire vuol dire udire. Udire. Ascoltare. Anche in latino la parola obbedienza vuol dire udire, no? Prestare orecchio a. Ora, se la fede è affidare a qualcuno che mi si è fatto presente, Dio è la parola che mi si fa presente, di conseguenza io ho fede nel momento in cui ascolto. Ascolto. Credere è ascoltare. Credere è lasciare che la parola entri in me. Questa non è facilità, perché ascoltare implica cosa tremenda. Tanto che diventa il comandamento fondamentale di Israele, Shema Israele, ascolta Israele, ascolta. L'unica cosa che viene chiesta a Israele è ascolta, perché se ascolta, l'atteggiamento dell'ascolto è già una rinuncia ad autoposizionarci, cioè ascolto vuol dire che un altro mi sta parlando, quindi ascoltare vuol dire fermarsi e ascoltare un altro. Però non ascolto me stesso, no, ascolto un altro e ascolto, obbedisco, faccio mia la parola. Nel Nuovo Testamento Paolo ci dice che questa assimilazione, che l'ascolto, quello vero, perché c'è ascolto e ascolto, l'ascolto autentico equivale a una assimilazione. Ascolto la parola e la parola mi si fa dentro. Cioè diventa, la parola diventa mia carne, diventa mio sangue. Ascoltando io mi assimilo, assimilo la parola a me stesso, o meglio, la parola mi assimila. Mi piacerebbe andare molto sulla scrittura, ma non, purtroppo non c'è tempo, ma almeno qualcosa stessa, no? Prima Tessalonicese. Capitolo 2, versetto 13. Prima Tessalonicesi 2, 13. Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma quello che è veramente, cioè parola di Dio che opera in voi che credete. La parola opera. La parola di Dio non è parola di uomini. Anche le parole di uomini, qualcuna opera in noi. Se uno ci dice ti amo, altro che opera. Noi rinasciamo. Ma ogni parola di Dio che ci raggiunge opera efficacemente. Vedete, l'ascolto è permettere all'altro, a Dio che con la sua parola, cioè è la parola, quindi entra in noi, e se entra in noi opera, costruisce, edifica. Fantastico questo. Si chiama, si dice che quella parola è performativa. Performativa vuol dire fa ciò che dice. Quando dice fa. Beh, guardate, la parola di Dio è questa, è la parola di Dio quando entra in noi, oltre a dire fa. Perché? Perché originariamente Dio disse facciamo l'uomo e l'uomo fu, facciamo il cielo e il cielo fu. No, quando Dio fa, quando Dio dice fa anche. Quindi se la parola entra in noi, che è la parola di Dio, fa, compie. Allora avere fede è permettere a questa parola di entrare e lasciarla operare in noi. Questa è la potenza della parola, che opera in noi. sente il raggiungimento di questo ascolto, perché è un ascolto che ascolta, perché c'è anche un ascolto che non permette alla parola di entrare, no? È soltanto un sentire. Allora, Ebrei 4.2 dice, gli ebrei non trovarono nessun giovamento a questa parola perché non essendo uniti mediante la fede a quelli che ascoltarono. Ci vuole la fede per ascoltare. Anzi, diciamo di più, Paolo in Romani 10.17 dice una cosa, la fede dipende dall'ascolto. La nostra fede nasce dall'ascolto. E l'ascolto si realizza mediante la parola di Cristo. Quindi Cristo parla, io obbedisco, cioè odo la parola entra in me e mi apre la fede. Divento uomo di fede, mi affido. Guardate, questo è, guardate, sono cose, concetti importantissimi. Noi non ci rendiamo conto, la fede nasce dall'ascolto della parola. Allora chiediamoci qual è il nostro rapporto con la parola. Se trascoliamo la parola, trascoliamo la nostra vita di fede, c'è poco da fare. La parola, la fede nasce, dipende dall'ascolto, dice Paolo. L'ascolto si realizza mediante la parola di Cristo, quindi la parola di Cristo entra in me, io ascolto e mi costruisco come uomo di fede. E cosa provoca questo atteggiamento di fede nato dall'ascolto della parola? Fa entrare in me Cristo, cioè sono innalzato dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo è l'amore di Dio, se entra in me l'amore di Dio mi espropria del mio egoismo, se mi espropria del mio egoismo cesso di confidare in me stesso e se cesso di confidare in me stesso mi affido un altro e ho una vita. Vedete? Tutto fortemente legato. La fede nata dalla parola mi espropria del mio egoismo perché entra in me lo Spirito Santo che è l'amore di Dio, lo Spirito Santo che è l'amore mi espropria proprio, mi depotenzia del mio egoismo e se quindi rinuncio di fare qualcosa da me e mi affido un altro. E qui sta la vita, perché la vita sta proprio nell'affidarsi. E da qui nasce la vita morale, la vita pratica. Altro binomio, fede e incredulità. Al Dio che si rivela le risposte possono essere due, ovviamente. O mi affido, con tutto ciò che ne consegue, o non mi affido. Credo o non credo. L'incredulità allora è non prendere Dio come appoggio, Salmo 78, 8:36. E appoggiarsi di conto sulla propria vita, Deuteronomio 28,66. Non credere, cioè non rispondere al Dio che mi si fa accanto, e ritenere Dio, Yahweh, incapace di comprendere, di liberare dal bisogno l'uomo. La mormorazione nel deserto. Dio ci ha portato in mezzo al deserto, adesso ci sta facendo morire di fame, ma che Dio è? Questo non è un Dio, è un carneggio. L'incredulità è non ritenere Dio all'altezza dei miei bisogni. Non credere vuol dire e considerare se stesso il fonte dell'essere, dovete credere, non credere e non ritenere Dio all'altezza. Ma stiamo attenti, il non credere sarà rinunciare al Dio che mi si rivela, cioè non credere vuol dire non affidarmi a questo Dio, ma necessariamente mi porterà a credere a qualcun altro. Guardate che, io lo dico sempre, no? l'ateismo in fondo non esiste. Perché non esiste? Perché l'uomo è un animale credente. Abbiamo detto che è un animale che si fida. Ora, se non credo al Dio unico di Yahweh e poi di Gesù Cristo, crederò in un altro. Noi abbiamo bisogno di affidarci a qualcuno, a un Salvatore. Abbiamo bisogno di affidarci a un Salvatore. Quando Mosè in Esodo tarda a discendere dal Sinai perché sta ricevendo le leggi da Dio, le tavole di che? Quando scende il popolo, visto che ha detto no, siamo perdere perché non è un Dio affidabile, perché ritarda, un Dio che ritarda, un Dio che non interviene. Ora, cosa hanno fatto il popolo? Si sono costruiti un idolo d'oro, alla cui testa doveva stare. Capite? Abbiamo bisogno di qualcuno che ci cammini dinanzi. Se rifiutiamo il Dio di Gesù Cristo, ci affideremo a un altro Dio, di carne. E quanti Führer abbiamo avuto? Abbiamo bisogno di affidarci a un idolo che può essere il denaro, può essere il successo, può essere l'auto, può essere la casa, può essere il lavoro, a cui affidare la propria vita, su cui puntare, su cui giocarsi. E guarda che queste cose non sono molto lontane. Allora la domanda che potremmo farci oggi è questa: di chi ci fidiamo? Di chi ci fidiamo? A chi ci affidiamo? Se Dio ritarda, se Dio pare non intervenire nella malattia, negli momenti tragici, è paradossale che si dice che oggi la nostra società sta conoscendo un attaccamento ai maghi, alla magia, che non si è mai verificato nella storia dell'Occidente. È il momento in cui in Occidente abbiamo la distanza massima dalla divinità, da Dio, no? Perché ormai gli uomini di fede diminuiscono sempre di più, ma ci si affida sempre più a questo. Tolto un Dio se ne mette un altro, si può cosa fare. Noi siamo fondamentalmente capaci di Dio, capaci di Dio, ci affidiamo, noi siamo affidati, coloro che si affidano. Un'altra cosa, altro binomio. Vi dico questa cosa, l'ho tolta da Ravasi. Lui dice, aveva ragione Gilda Chesterton, quando nel suo saggio Ortodossia faceva notare che non è vero che oggi l'uomo, abbandonata la fede in Dio, non creda più in nulla. No, crede ormai a tutto, e questo è il problema. E il proliferare di maghi, maestri, indovini, esoterismi, altre charlatanerie spirituali, pronte a unire messaggio a massaggio, yoga a yogurt, ascesi e dieta, spiritualità e magia, ne è la prova attestata. Credere a Dio ti permette di non credere a tutto. E vedremo dopo quando faremo un altro binomio fondamentale cosa stiamo dicendo. Altro binomio, fede e contenuto della fede. Quando tu vuoi bene una persona, quando ami una persona, non credi soltanto, non ti affidi soltanto a lui, ma ti fidi anche delle cose che dice. Ecco allora il contenuto della fede. Credere a ciò che dice. E tu, se credi alle cose che dice, ti affidi alle cose che dice, perché dice, accidenti, sono un po' strane le cose che mi dice, ma io le faccio. Non perché ho la verificabilità delle cose che mi stai dicendo, ma perché mi fido di te, capite? Affidarsi all'amato vuol dire affidarsi al contenuto, a ciò che dice l'amato. E io mi fido non delle cose che mi stai dicendo, perché non le ho ancora provate, ma mi fido di te. E so che le cose che mi dici sono scaturite dal tuo amore, e tu non vorrai mai il mio male, mai. Allora credere all'amore, credere al comandamento dell'amore, perché in ultima analisi i comandamenti sono questi. Anche a volte se ti chiede, se sai che dove ti porterà amare, forse a morire, io lo seguo, non perché mi farà morire, lo vedremo nel pomeriggio. I martiri non è che amavano morire, amavano colui che comandava le mani. E sa, se Dio mi dice ama, e l'amore mi farà morire, perché chi ama muore prima o poi, cioè cosa fare? Allora io vado fino alla fine, ma non perché sono sadico, ma semplicemente, scusate, vado fine, ma semplicemente perché mi amo colui che mi ha detto ama, perché mi fido di te, e so, questa è una cosa importantissima, e so che se io vado fino in fondo alla cosa che mi ha detto, avrò una vita, anche se mi comporterà la morte. Gesù ha vissuto questo. Gesù non ha amato la croce, cioè non ha avuto, non voleva morire Gesù, ma è andato fino là dove l'amore gli chiedeva di andare, dove il Padre gli chiedeva di andare, cioè il Padre non ha detto muori, ha detto ama. Ma Padre, se io comincio a amare morirò, ama. Allora Gesù sapeva che se avesse amato fino alla fine, sarebbe venuta a lui la vita, non solo la vita a sé, all'umanità, è andato fino in fondo, perché si è affidato del Padre che diceva ama. E cosa vuol dire affidarsi? Il Salmo 16 è un salmo importantissimo che sicuramente Gesù avrà pregato prima di salire sulla croce. È il figlio che si rivolge a Dio, ma è l'ebreo che si rivolge al Padre e gli dice: io so che tu non abbandonerai la mia vita nel sepolcro. Perché? Perché credo che tu sei l'amore, cioè io vado fino in fondo sapendo che tu sei l'amore e che non permetterai che il mio corpo vedrà la corruzione. Guarda, questa cosa è importantissima. Se non c'è questo amore, cioè non c'è questo abbandono, non andremo mai da nessuna parte della nostra vita, di sé. Perché avremo sempre paura di tutto. Ma se faccio questo, cosa mi capiterà? Ma se faccio questo, cosa mi capiterà meglio di notte? Vuol dire che non ci affidiamo. Affidarsi all'amato vuol dire fidarci di cosa ci dice e affidarci a quella parola che mi porterà anche a morire forse, ma io so che da quella morte scaturirà la vita adesso, perché lui è fedele e il fedele non abbandona la vita dell'amato nel sepolcro. Infatti Gesù è risuscitato. Guardate che credere nel paradiso, credere nella vita eterna, è questione di fede. Cosa vuol dire? Perché io credo l'amore, so che la mia vita vivrà per sempre. Credere al paradiso, credere alla vita eterna, non è una questione di testa, non è una questione di intelligenza. Possiamo dire che solo chi crede all'amore crederà alla vita eterna. Solo chi crede all'amore crederà alla vita eterna, c'è poco da fare. Guai chi crede al paradiso per dogma, perché bisogna credere al paradiso. Balle. Non si può. Perché la fede è una fede di testa. Io credo talmente a te, Padre. So che tu mi ami talmente tanto che il tuo amore non mi abbandonerà neanche dopo la morte. Perché il tuo amore è fedele e la fedeltà di Dio dura per sempre, anche oltre i limiti della morte. Questa deve essere stata l'unica idea di Gesù, unico pensiero che l'accompagna sulla croce. Non ci sarebbe stato motivo che Gesù salisse sulla croce. C'è poco da fare. Questo è il contenuto. Credere anche all'oggetto. Bene. Come detto, facciamo un attimo soltanto, prendere fiato, alle 11 ci ritroviamo e facciamo la seconda parte, va bene?